conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, l'economista americano Gary Baker pubblicò una serie di studi che gli valsero il premio Nobel nel 1992, in cui si stimavano tra l'altro i costi economici del crimine organizzato. Il Nobel gli fu attribuito come riconoscimento ad un'attività di ricerca che estese l'ambito dell'analisi microeconomica a un'ampia varietà di comportamenti umani, generalmente considerati estranei al campo di competenza dell'economia. Il comportamento criminale, così come analizzato da Baker, viene visto essenzialmente come il risultato di una valutazione tra i costi e i rischi connessi all'azione illegale e il beneficio conseguente al suo buon esito. Analisi e riflessioni che tornano di notevole attualità, come emerge dai più recenti studi che analizzano il fenomeno della cosiddetta economia illegale, fenomeno che si sta evidenziando ancor più per effetto della pandemia. Ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, traendo spunto da un libro pubblicato da UTET dal titolo «Cosa loro, cosa nostra», scritto da Andrea Di Nicola, che è docente di criminologia all'Università di Trento, e dalla giornalista Giampaolo Musumeci. Buonasera, professor Di Nicola, e benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti voi.
Allora, ascoltiamo un attimo brevemente un passaggio del libro.
Durante la pandemia si è scatenata una tempesta perfetta, una profonda e imprevedibile crisi economica derivante da quella sanitaria, ha flagellato l'intero globo. La crisi economica ha colpito il mondo, realizzando plasticamente quello che Nassim Taleb descriveva come cigno nero, un evento altamente improbabile, difficilmente prevedibile, dalle conseguenze disastrose. Le economie più fragili e quelle che facevano più ricorso a stagionalità e a metodi informali sono state duramente colpite, anche in Occidente. Questa è una vulnerabilità del sistema economico e commerciale italiano. Una vulnerabilità che può essere facilmente sfruttata da organizzazioni criminali, straniere e non solo, sempre a caccia di metodi per riciclare, occultare e ripulire i proventi illeciti della loro attività. E se per quasi tutti il 2020 è stato un anno da dimenticare, così non è stato per le mafie, anche quelle straniere in Italia, che hanno trovato possibilità nuove e succulente di ogni tipo, offerte sul piatto d'argento dal virus e dalle contromisure necessarie per cercare di contenerne la diffusione.
Professor Di Nicola, allora il rapporto presentato nel luglio scorso dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese chiarisce che turismo, ristorazione e servizi connessi alla persona sono tra i settori che più hanno risentito dalla pandemia e dove quindi sono maggiori i pericoli di infiltrazioni della criminalità organizzata. Come commenta questi dati?
Beh, partirei proprio dagli studi citati di Baker, dal concetto che le mafie sono razionali, sono opportunistiche. Per noi la pandemia è stata ed è un disastro, per le mafie è un acceleratore, una grande occasione. E noi piangiamo, i criminali organizzati ridono. Tre ordini di considerazioni sulle parole del ministro. Da un punto di vista generale e ancora di più rispetto alle mafie straniere di cui noi ci siamo occupati. Il primo, che la pandemia genera e ha generato e purtroppo genererà ancora opportunità per investimenti criminali. E nel nostro caso i settori citati dal ministro sono ovviamente quelli più vulnerabili, pensate agli alberghi, ai ristoranti, a bed and breakfast, alle case vacanze, manca liquidità e questo espone i commercianti all'usura e al rischio che arrivino i criminali organizzati ad impossessarsi delle loro attività con finalità di riciclaggio. Rispetto alle mafie straniere, noi questo lo stiamo vedendo sulla Riviera Romagnola. Gli albergatori ricevono un sacco di offerte da parte di imprenditori, tra virgolette, da Londra, da Malta, dall'est europeo. Lo stesso sta avvenendo sul Garda, lo stesso avviene con gli alberghi a Venezia. Le nostre Dolomiti, io insegno all'Università di Trento, sono da tenere sotto osservazione da questo punto di vista. Questo è il primo ordine di considerazione. Il secondo è un'aggiunta. Le mafie, anche quelle straniere, non fanno solo investimenti, ma continuano a condurre le loro attività criminali. Stanno diventando sempre più lucrose durante la pandemia. Un esempio tratto dalle analisi che abbiamo fatto in questo libro: i gruppi criminali organizzati cinesi sono esperti nella movimentazione internazionale di merci e nella contraffazione. Pensate alle mascherine, ai dispositivi di protezione individuale contraffatti, a traffici di prodotti farmaceutici non conformi, collegati ovviamente Covid-19. È inevitabile che tutto questo dal punto di vista criminale sia in crescita, e ad esempio che lo sarà ancora di più con i vaccini contraffatti, che probabilmente finiranno ad essere gestiti da alcune di queste mafie. Quindi il Covid sta portando un incremento anche di attività criminali organizzate. Pensate al furto ancora di identità digitale, alle truffe online, alle clonazioni di carte di credito. I gruppi criminali stranieri sono esperti, ma anche i nostri, e stanno aumentando. E infine una considerazione di ordine ancora più generale: io credo che il Covid stia catalizzando la nostra attenzione giustamente sull'aspetto sanitario, e quindi in qualche modo passa in secondo piano ogni altro problema. Quindi il Covid, direi così, involontariamente protegge le mafie, fa da paravento. Si parla sempre meno di mafia e sempre più di criminalità organizzata, quindi noi abbiamo altre paure in termini, altre priorità in termini di paure, e questo concorre a lasciare le mafie indisturbate nei loro investimenti, nelle loro attività criminali, ed è anche per questo che abbiamo scritto questo libro proprio ora.
Ecco, professore, nel libro si analizza in particolare il fenomeno delle mafie straniere nel nostro paese. Ecco, quali sono gli elementi principali che emergono dalla vostra ricerca?
Guardi, abbiamo provato un po' a vedere, analizzare la crescita, l'evoluzione, di rispondere alla domanda a che punto siamo, dove stiamo andando, e parallelamente anche cercando di capire cosa ci insegna la storia della mafia italiana rispetto a quello che con queste nuove mafie sta accadendo da noi. Abbiamo raccolto voci di addetti ai lavori, abbiamo guardato indagini, siamo andati sul terreno, siamo scontrati con archetipi criminali che conosciamo bene noi, che abbiamo una tradizione purtroppo di mafie nostrane. Ci siamo occupati di cinesi, di organizzazioni criminali cinesi, pervasive, dutti, imprenditoriali, di nigeriani, di criminalità organizzate che vengono dall'Africa, di mafie dell'Est Europa, di ladri nella legge, nel caso dei georgiani ad esempio, che sono espertissimi nei furti, nel riciclaggio, nel contrabbando di sigarette. E tra i risultati salienti, cercando veramente di essere sintetico, sono mafie che stanno diventando sempre più strutturate, mettono sempre più radici nel nostro paese, stanno crescendo, sono ancora violente e abusano per ora delle loro comunità di riferimento, le loro comunità etniche, ma questa cosa sta cambiando, e piano piano cambierà. Più queste mafie accumuleranno capitali, perché ne stanno accumulando tanti, quindi potrebbero fare il salto di qualità, e lo stanno facendo, ma di nuovo una previsione, lo potranno fare sempre di più, entreranno in contatto con colletti bianchi e con le nostre organizzazioni criminali, anche perché spesso le prendono a modello. Quindi, come risultato, insomma, la tesi del libro è che se lasciamo a briglia sciolta queste mafie, che ora sono giovani ma che potrebbero cambiare, commettiamo un po' l'errore che si commise negli Stati Uniti con Cosa Nostra. Insomma, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo capirle, che stanno diventando un pezzo d'Italia queste organizzazioni criminali, un pezzo della nostra economia.
Professore, un'ultima domanda: uno studio di alcuni anni fa della Banca d'Italia stimava tra il 15 e il 20% del PIL il costo economico della criminalità organizzata e dell'economia illegale. Le vostre analisi confermano tale stima?
Guardi, sono stime, c'è chi ha anche parlato del 10%, sono comunque tanti soldi, perché il PIL è 2.000 miliardi di euro, vuol dire che le mafie andrebbero dai 200 miliardi ai 400 miliardi. Noi ci siamo occupati, abbiamo anche, ci siamo confrontati con alcuni dati, abbiamo ho fatto anche alcune stime, ad esempio solo la prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione di persone straniere, appannaggio di gruppi criminali stranieri, negli ultimi anni frutta 1 miliardo di euro all'anno. Il contrabbando di sigarette, sì, una cifra simile. Nell'Albania ci sono zone del paese dove si produce cannabis per 4-5 miliardi di fatturato. Ogni anno arrivano in Europa 120 miliardi di merci contraffatte, una parte di quello con complicità con la camorra arriva in Italia. Ora, queste cifre, che sono sotto insieme di quella cifra di cui stiamo parlando, sono comunque enormi, e quindi anche queste stime ci fanno capire che quella più generale, che va da 10-20-25% del PIL per tutte le organizzazioni criminali, è una cifra plausibile, perché qui stiamo parlando solo del fatturato di attività criminali organizzate in mano a gruppi stranieri. Quindi la risposta è sì, mi sono dilungato, ma la risposta è che è molto plausibile che quella sia la cifra.
Sì, e poi bisogna considerare che comunque la cosiddetta economia non osservata, che in parte è illegale, in parte no, ma insomma assorbe buona parte del PIL e dunque anche delle risorse che tendenzialmente potrebbero essere utilizzate da questo paese, non crede, professore?
Se noi riuscissimo a liberare quelle risorse, potremmo fare veramente un salto in avanti, ed è per questo che dobbiamo parlare di questi fenomeni, dobbiamo cercare di fare di tutto per farli emergere e contrastarli.
Bene, allora io la ringrazio molto per essere stato con noi, ricordo a tutti, cari ascoltatori, abbiamo parlato del tema del peso di come le mafie straniere sono diventate un pezzo d'Italia, e abbiamo discusso di questo interessante libro scritto da Andrea Di Nicola e Giampaolo Musumeci, Cosa loro, cosa nostra. Professore, buona serata e grazie ancora.
A voi, grazie, buona serata.
Buona serata a tutti, cari ascoltatori, e a risentirci alla settimana prossima.